Bandiera Nera.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera e bentrovati in questa seconda puntata di Altaforte. Io sono Alessandra e oggi sono con Lorenzo Caparchio, che saluto.
Ciao Alessandra, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera, sempre un piacere trovarvi.
Allora, qualche giorno fa abbiamo pubblicato sui social di Radio Bandiera Nera, così come sui social di Altaforte, vi abbiamo chiesto se avevate delle domande riguardante il libro di cui stiamo parlando da una decina di giorni, ovvero Europa verso Occidente. E quindi, come anticipato, oggi rispondiamo alle domande che ci avete inviato. E direi di iniziare subito, se dovrai qualcosa da dire tu.
Sarò il vostro frate indovino, cercherò un po' di domande, sono arrivate, cercherò quantomeno di dare delle
risposte. Ok, allora direi di partire con la prima. Mi chiedono come cambia l'Europa con la guerra in Ucraina. Bella domanda.
Allora sì, indubbiamente. Allora, sicuramente è stato il fenomeno diciamo che ha sconvolto negli ultimi 2 anni la situazione politica e geopolitica europea. L'aspetto, diciamo, principe della guerra in Ucraina è sicuramente quello di aver dimostrato, quantomeno in Europa, visto che dalle altre parti del mondo se ne hanno già resi conto, che la teoria della fine del mondo, diciamo della fine della storia più che della fine del mondo, diciamo, è quantomeno una fandonia. Insomma, la storia procede, come direbbe qualcuno, gli imperi non vanno in pensione e ognuno ovviamente cerca di, in questo caso la Russia, di proiettare all'esterno la propria dimensione interna. Dunque, di conseguenza, ci ha dimostrato questa situazione che la fine della storia, come dicevo prima, è assolutamente la teoria di Francis Fukuyama, è questa teoria, no, progressista, che si affaccia nel mondo dal 1992 all'indomani della caduta del muro di Berlino, e ci vuole dire che siamo arrivati all'apice del progresso, che si potrà solo progredire in senso quanto mai più woke possibile e immaginabile, e creare un mondo sostanzialmente dove la violenza viene rigettata, dove l'uomo è sostanzialmente un automa, nel senso peggiore, più volgare del termine a questo punto di vista, e dunque di conseguenza sarebbe tutto fermo. In realtà questa situazione del conflitto russo-ucraino ci dimostra che proprio così non è, anche perché, insomma, la distanza che c'è tra Trieste e l'Ucraina è una distanza diciamo risibile, soprattutto per le distanze come le conosciamo oggi nel 2024, e dunque di conseguenza sicuramente ci ritroviamo, l'Europa si ritrova di nuovo al centro della storia. Ecco, il problema vero è che con l'Unione Europea e con la situazione politica che ci troviamo ad affrontare oggi, ci troviamo ad avere, insomma, a soggiacere oggi, diventa, insomma, quantomeno preoccupante, quantomeno difficile, anche perché è un'Europa completamente frammentata, completamente divisa, che si trova con degli stati all'interno quasi in guerra uno tra l'altro, Germania-Francia, Inghilterra, e tutta, diciamo, una situazione da questo punto di vista qui. Noi, come al solito, rimaniamo in una situazione di vassallaggio verso l'America, sempre, per citare Pirandello, come personaggi in cerca d'autore, e dunque di conseguenza rimaniamo un po' sempre col naso bagnato a guardare quello che succede al di fuori dei nostri. Ecco, questo è un tema anche che è alla base del volume Europa verso Occidente, perché è stato scritto proprio anche per analizzare e affrontare, come ho cercato di spiegare nella maniera più rapida possibile, quello che è anche la questione del conflitto, per l'appunto, in Ucraina.
Perfetto. Allora, Lorenzo, facciamo una cosa. Prima di continuare ci interrompiamo un attimino per la prima pausa musicale e poi rientriamo. Ci ascoltiamo Taylor Swift con Blank Space.
Radio Bandiera Nera.
Nice to meet you, where you been? I could show you incredible things. sadness, heaven, sin. Saw you there and I thought, oh my god, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. New money, suit and tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly. And I know you heard about me, so hey, let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down. Dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over. If it's torture, don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. So it's gonna be forever.
Eccoci di nuovo, siamo rientrati. Allora, e continuiamo con le domande. Dunque, la seconda è interessante, nel senso che ci chiedono il rapporto tra Europa e il mondo multipolare che si è venuto a creare.
Allora, sì, diciamo che sostanzialmente la questione del mondo multipolare è una teoria che, insomma, in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni è tornata in auge, soprattutto da parte russa, diciamo, al fiere di questa anche visione del mondo è stato sicuramente Alexander Dugin, e quella, insomma, no, proprio per essere proprio specifici, che cos'è il multipolarismo? È sostanzialmente un sistema politico che a livello mondiale, nel caso anche a livello nazionale, è caratterizzato dall'aggregazione di singoli paesi o di gruppi politici attorno a un unico polo di attrazione. È logico che la questione del multipolarismo ci pone in confronto rispetto del bipolarismo, dell'unipolarismo, insomma, da questo, del mondo unipolare, da questo altro punto di vista qui, insomma, spesso e volentieri diventa quasi, anche per quanto riguarda la nostra ottica, l'ottica europea, quasi una scorciatoia, chiamiamola così. Perché, diciamo, insomma, ovviamente il mondo multipolare ci pone in una situazione, ci pone in un aspetto nel quale ovviamente i gruppi di interesse o gli stati muovono la propria volontà al rispetto degli altri, perché è ovviamente il tutto una conquista di potere, insomma. Ovviamente i paesi degli stati membri del BRICS, che siamo la Cina, la Russia, l'India, l'Iran e così via, sono paesi che ovviamente vogliono, tra virgolette, spodestare quelli del primo mondo. Ma è così, nel senso, fa parte della questione delle logiche complesse che hanno sempre mosso il mondo. Ovviamente questo ci porta, come lo ha ben definito Adriano Shank anche nel sottotitolo del volume Europa versus Occidente, è una sorta di labirinto degli specchi, dove poi spesso e volentieri nella cortina fumogena che ci troviamo attualmente ad affrontare non riusciamo mai a recapire qual è l'immagine che noi proiettiamo, se l'immagine del nemico o l'immagine di noi stessi e di noi amici dell'Europa in questo caso. Dunque, di conseguenza, la cosa importante all'interno della questione del multipolarismo, che è l'unica cosa che manca, è la creazione di un vero polo, che è il polo che è il polo dell'Europa, che oggi manca e cui oggi noi insomma ci troviamo in una condizione, come rispondevo alla domanda precedente sulla questione del conflitto russo-ucraino, che manca il polo principale, che è l'Europa, per l'appunto.
Ok, allora ti faccio l'ultima domanda, poi facciamo una pausa e se c'è qualcos'altro, insomma, lo diciamo in conclusione. L'ultima domanda che mi chiedono è questa: se ha ancora senso parlare di geopolitica anche alla luce di quanto sta accadendo in Israele e Palestina?
Ok, allora guarda, secondo me ovviamente ha senso parlare di geopolitica. Infatti qua è, diciamo, insomma, è divertente ed è interessante anche analizzare quello che è l'analisi anche del pensiero di Adriano. Partiamo dal suo: lui a un certo punto in un capitolo del volume scrive "per farla finita con la geopolitica". Ovviamente il suo è un titolo anche, diciamo, provocatorio, perché giustamente spesso in Italia si dice ci sono 60 milioni di italiani e 60 milioni di commissari tecnici. Questo è quello che succede anche dal punto di vista della geopolitica: spesso ognuno vuole avere una propria visione, ognuno vuole avere un proprio, diciamo, vuole imporre, diciamo, la propria visione, le proprie anche teorie, a volte spesso da strapazzo, insomma, buttata in pubblica piazza. E sicuramente la geopolitica è diventata un po' la scienza di tutti, di quelli che giocano, no, insomma, a inventarsi e cercare di capire quali sono i temi che muovono nel mondo. Geopolitica, ricordiamolo, che era anche il nome di una rivista che durante gli anni 30 veniva prodotta e diffusa e su cui si dibatteva. È un termine che nasce proprio in Italia durante il periodo del fascismo, insomma, con Ernesto Massi, che è stato uno dei fondatori, per l'appunto, della rivista Geopolitica, rassegna mensile di geografia politica, economica, sociale e coloniale. Dunque, di conseguenza, è diventata spesso una scienza da stregoni, insomma, passami il termine, da questo punto di vista qui. Però la geopolitica è uno strumento sicuramente indispensabile, e soprattutto in questo contesto attuale ci dà il segno della geopolitica, cioè ci deve far capire dove è posizionata l'Italia, dove è posizionata l'Europa e come ci dobbiamo posizionare. Quello che dicevo prima, Dario Fabbri, in un interessante intervento di qualche anno fa, diceva che gli imperi non vanno mai in pensione, gli imperi non si dimettono mai. E questo è importante, la geopolitica ci aiuta a capire questo, la geopolitica ci aiuta a capire anche come è disposto il mondo, quali sono gli interessi, il fatto anche semplicemente dell'importanza del comandare, di governare, diciamo, le acque attorno a noi, che sono, ricordiamo, quasi il 70% del globo terracqueo, per l'appunto, è coperto da acque. E dunque, di conseguenza, bisogna cercare di capire quali sono, come è disposto, diciamo, insomma, lo scacchiere in campo. Questo è importante, insomma. In Italia, da Machiavelli in poi, c'è sempre stata una visione prettamente da questo punto di vista qui. Sulla questione del conflitto israelo-palestinese, insomma, diciamo che l'Europa ha la stessa posizione ideologica del pensiero di Bernard Henri Lévy del 1972 e che si è evoluto nel pensiero di Bernard Henri Lévy del 2023, del 2024, insomma. Dunque, di conseguenza, bisogna avere anche la forza da Europa di avere un altro punto di vista, di avere un'altra visione, quella di che spesso e volentieri si dice, no? In questo caso di due nazioni, due stati, due popoli, due stati, perdonami, e bisogna anche riconoscere insomma, la violenza con la quale Israele nel corso degli anni si è scatenata nei confronti del popolo palestinese. Ci sarebbe da aprire un capitolo infinito, insomma, su questo punto di vista qui. Abbiamo visto anche qualche giorno fa col Festival di Sanremo, quando il rapper Ghali, suggerito dal suo compagno pupazzo sul palco del Festival di Sanremo, dice stop al genocidio, si è subito, diciamo, no, allertato tutto il sistema RAI con interventi, ambasciatore israeliano, di chi più ne ha più ne metta, dei vertici RAI, dicendo no, la RAI è sempre stata dalla parte israeliana, e Ghali si è fatto, diciamo, beffe di tutti questi, dicendo ma io ho detto stop al genocidio, ma non ho detto quale genocidio, cioè non ho parlato di popoli, non ho parlato di... Era un senso lato, logico che la sua era, diciamo, una comunicazione chiaramente sottintesa. Insomma, è stato bravo a far cadere tutti nella rete da questo punto di vista qui, il buon Ghali. Ha senso parlare di geopolitica, deve avere senso parlare della questione israelo-palestinese, e torno a ripetere, questo volume Europa verso l'Occidente, che è un tascabile sostanzialmente, è un volume che ci permette di affrontare tutti questi temi e di avere ben chiaro quali sono gli sviluppi dal punto di vista politico, ideologico, geopolitico, che noi dobbiamo seguire per seguire, insomma, da questo punto di vista. È il perfetto filo rosso che unisce tutti, secondo me, i passaggi che ci sono. Mi fa piacere anche di queste domande da parte del pubblico, perché vuol dire che comunque c'è un pubblico attento, c'è un pubblico interessato a quello che stiamo facendo, a quello di cui si dibatte. Insomma, interessante comunque approfondire da questo punto di vista.
Assolutamente, assolutamente sì. E ci fermiamo un attimino, sempre per la pausa musicale, e poi torniamo per, insomma, l'ultima parte.
Ci ascoltiamo Tired of Sleeping.
Radio Bandiera Nera.
To do, and I'm tired of sleeping.
much to do and I'm tired of sleeping. Fighting for her small life. Oh, Mom, I wonder when I'll be waking. It's just that there's so much to do and I'm tired of sleeping.
Allora, eccoci di nuovo, siamo nell'ultima parte, quindi in chiusura. Lorenzo, se vuoi aggiungere qualcosa ti lascio la parola.
Allora, è sicuramente un piacere essere potuti tornare, diciamo, sulle frequenze di Radio Bandiera Nera per poter, diciamo, insomma, parlare di quelli che sono i libri, le produzioni intellettuali di Altaforte Edizioni in primis, ma anche del Primato Nazionale e di tante altre. Insomma, ci sono tante cose da dibattere, tanti strumenti da utilizzare per diffondere le proprie idee. Sicuramente Radio Bandiera Nera è uno dei primi mezzi che è stato utilizzato, è uno dei mezzi, insomma, più importanti. Insomma, sappiamo tutta l'utilità delle radio, l'utilità della radio ancora oggi. È importante però continuare, insomma, da questo punto di vista qui, a dibattere. Ci sono tanti libri di cui parleremo, ci saranno magari anche degli ospiti nel proseguo delle prossime settimane, di autori proprio Altaforte, che parleranno delle loro pubblicazioni e ci spiegheranno anche il perché hanno deciso di pubblicare, insomma, con una casa editrice sicuramente che non si nasconde dietro un dito come Altaforte Edizioni. Dunque un piacere, insomma, essere anche con te qui oggi, Alessandra, per poter dibattere attorno a quelli che sono, diciamo, insomma, i temi cardine della produzione Altaforte.
Una domanda, se vuoi rispondere. Certo. Una spiegazione sul prossimo libro di cui tratterà la trasmissione lunedì prossimo.
Allora, del prossimo libro torneremo dopo aver, diciamo, approfondito al meglio Europa versus Occidente. Parleremo dell'Enciclopedia della Politica Underground, che è l'ultimo libro pubblicato da Progetto Razzia e nella fattispecie da Guido Taglietti. Sono tanti temi, tante tematiche, insomma, interessanti da sviluppare, ed è, insomma, la politica ridotta a meme, e ci sono tanti aneddoti, tanti, diciamo, insomma, personaggi interessanti che emergono, e c'è da divertirci. Magari avremo anche con noi il buon Guido Taglietti che ci parlerà al meglio del volume, insomma, visto anche col suo progetto, per l'appunto Progetto Razzia su YouTube, che tanto sta raccogliendo in queste settimane e mesi.
Perfetto, quindi direi che il lunedì pomeriggio è uno di quei giorni in cui bisogna segnarselo sull'agenda per non perdere la puntata. E con questo ci avviamo verso la conclusione, e io ti ringrazio per la tua disponibilità e per il tempo, insomma, che ci dedichi, e ci diamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 18:30, su Radio Bandiera Nera, questa è Altaforte Edizioni.
Grazie Alessandra, un saluto a te, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Bandiera Nera, ci sentiamo settimana prossima, grazie.
Radio Bandiera Nera.
Put your empty hands in mine, and scars, show me all the scars you hide. And hey, if your wings are broken, please take mine so yours can open too. 'Cause I'm gonna stand by you.
I'm gonna stand by.